105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, buon lunedì 31 di ottobre, buon weekend per chi in questo giorno sta facendo il ponte. Noi ci siamo con lo sport e saluto subito in studio qui a Roma il nostro Antonio Menenti, ben trovato.
Buona giornata a tutti voi.
Un saluto anche al nostro Don Leonardo Biancalani, parroco e presidente della Nazionale Italiana Religiosi, in collegamento dall'Isola d'Elba. Don Biancalani, ben trovato.
Ascoltatori.
Tra qualche istante, grazie a Patrizio Ciprari e Gustavo Messina, dovremmo collegarci anche con Milano, con la redazione di Avvenire, la redazione sportiva di Avvenire, dove salutiamo Massimiliano Castellani. Ben trovato Castellani anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Subito parliamo del malore che ha colpito Cassano. C'è ansia non solo in casa del Milan, ma in tutte le case degli sportivi italiani. Cassano si è sentito male all'aeroporto di Malpensa, al ritorno da Roma sabato sera, avrebbe accusato giramenti di testa, nausea, annebbiamento della vista e fatica a parlare. Ora è ricoverato al Policlinico di Milano. E subito do la linea proprio a Massimiliano Castellani, che si trova a Milano per avere le ultime notizie sulla situazione di Cassano, che però sembra migliorare, secondo le ultime notizie.
Notizie dicono che c'è stato un leggero miglioramento, anche se c'è il massimo riserbo, perché comunque sia altre 24 ore per sciogliere una prognosi definitiva dovranno ancora trascorrere. Quindi c'è un po' di apprensione, perché comunque sono dei sintomi neurologici che fanno un pochino spavento e danno da pensare, anche perché arrivano a distanza molto ravvicinata dal problema che ha avuto la paralisi al nervo ottico, stiamo parlando di Gattuso, del suo compagno di squadra. Quindi diciamo che insomma sono delle patologie abbastanza rare per quanto riguarda i calciatori, a meno che non ci siano stati dei traumi in campo. In questo caso, in entrambi i casi, sia per quello di Gattuso e quello di Cassano, vanno escluse queste ipotesi. Quindi aspettiamo un attimo e vediamo qual è la situazione clinica, sperando appunto che possa tornare in campo il più presto possibile, entrambi i giocatori del Milan.
Tra l'altro, fuori dall'ospedale del Policlinico di Milano ci sono giornalisti, fotografi, televisioni, operatori televisivi. Questo significa che anche il Cassano, non solo del Milan ma della Nazionale, tra l'altro abbiamo visto anche l'allenatore della Nazionale preoccuparsi per la salute di Cassano.
Beh, c'è molta preoccupazione, Luca, anche perché, ti ripeto, senza voler essere dei medici e soprattutto senza azzardare nessun tipo di diagnosi, è chiaro che il tipo di sintomatologia che si è avvertita richiama un po', addirittura nella peggiore delle ipotesi, all'ischemia, e nel caso invece speriamo più blando e banale di quello di un malore dovuto appunto allo sbalzo di pressione, anche per l'alta quota dell'aereo in cui viaggiava durante il ritorno da Roma. Quindi insomma, cioè, capisci che i due tipi di diagnosi che possono verificarsi possono anche condizionare quello che è il cammino futuro del giocatore.
E su questo vorrei chiamare in causa anche lo studio qui da Roma con Menenti e poi Don Biancalani dall'Isola d'Elba. Non è lo stress del calcio italiano, i troppi allenamenti, le troppe partite ravvicinate, i troppi trasferimenti aerei, una vita che sicuramente non ha una sua normalità, a creare anche queste reazioni fisiche nei giocatori, secondo te?
Ma lo stress nel calcio moderno c'è, però va allargato a tutta l'Europa, se non tutto il mondo, perché comunque anche gli altri club europei non è che fanno una vita diversa da quella che fa il Milan, l'Inter o le nostre squadre italiane. Diciamo che ci sono dei giocatori magari più predisposti a questo tipo di stress e di pressione, riescono a sopportarla di meno. Guarda caso Cassano è uno di quelli che non più tardi di un mese fa si era lamentato di questo, andando sulla scia del suo compagno di squadra Ibrahimovic, dicendo che era stressato, che questo calcio è troppo pesante e che non vedeva l'ora appunto che arrivassero i 33-34 anni per potersi ritirare da questo mondo. Quindi insomma, qualche cosa a livello proprio mentale negli ultimi tempi nei nostri giocatori, in certi tipi di giocatori, si è venuto sicuramente a creare, e questo potrebbe essere anche uno dei postumi di questi tipi di sensazioni mentali che hanno.
Don Leonardo Biancalani, cosa ne pensi?
È vero che rispetto a 15 e 20 anni fa i giocatori
giocano 60-70 partite all'anno, quindi il doppio, però questo è un problema di calcio europeo se non mondiale, quindi probabilmente ci sono giocatori più disposti o meno predisposti a certi tipi di reazione. Bisognerebbe qui allargare il problema al dibattito se giocare così tanto possa servire al calcio, almeno all'atleta, ma questa è una cosa che abbiamo più volte detto.
Antonio Menenti.
Prima di tutto auguri ad Antonio, veramente sentiti, soprattutto per una persona che sta interpretando in questi ultimi tempi un ruolo che forse gli va un po' stretto. Secondo me l'essere sempre attento a tutto quello che fa e che invece non può più fare quello che vorrebbe, a questo punto crea secondo me un ulteriore stress nel Cassano. Ma invece una cosa che volevo domandare a Castellani, ma è uscito un bollettino medico ufficiale? Mi sembra che ci sia un po' di latitanza nella comunicazione in questo episodio.
No, infatti Antonio sta dicendo una cosa giusta. C'è come al solito un po' di atteggiamento da ex Unione Sovietica quando si parla di queste cose nel nostro calcio. Secondo me è anche sbagliato. È vero anche che una diagnosi definitiva, visti gli accertamenti che sono stati fatti, non c'è. Però capisci che nel tantam si crea molta confusione, è balzata fuori su più parti, da più parti, addirittura anche sui social network, su Twitter, questa ipotesi dell'ischemia. È chiaro che si crea soltanto scompiglio in questo modo e non si fa assolutamente della buona informazione. Comunque al momento un bollettino ufficiale non c'è, c'è soltanto questa voce di corridoio del policlinico di un leggero miglioramento rispetto alla situazione iniziale di ieri sera, dove lui Cassano è arrivato in ospedale, insomma, in condizioni non dico critiche, ma comunque abbastanza preoccupanti, visti appunto i sintomi che aveva avvertito.
Castellani, tu prima hai ricordato Ibrahimovic. Andiamo sul fatto e sulla stanchezza dei giocatori, sul fatto che il calcio è uno stress. Insomma, non piace più, a quanto pare, ad alcuni di loro giocare al calcio. Andiamo ad ascoltare, poi ne parliamo, andiamo ad ascoltare quello che ha detto al riguardo qualche giorno fa proprio il giocatore del Ibrahimovic, il giocatore del Milan.
Non sento più lo stesso fuoco di prima. Una volta mi faceva piacere fermarmi un po' di più al campo d'allenamento, ma ormai faccio solo avanti e indietro a casa. È diventata una routine noiosa. In ogni caso non mi vedrete invecchiare in campo, con i capelli grigi. Nella vita ci sono tante altre cose oltre al calcio. Con il tempo ho imparato ad apprezzarle. Prima vivevo solo per il calcio, a volte non andavo nemmeno a scuola per giocare. Ora preferisco giocare con i miei bambini, anche se per il momento sono troppo piccoli per giocare a calcio. Ci può essere solo un calciatore in famiglia. Non credo vogliano giocare a calcio, preferiscono dedicarsi ad altro al momento. Il più piccolo forse potrebbe avere qualche chance, ma è troppo aggressivo, è come suo padre. Comunque non sono uno che dice andiamo fuori a giocare. Se loro decidono di farlo, mi unisco a loro. Sto lavorando alla mia autobiografia, ma non voglio anticipare la data di uscita. Quando sarà pronta, ve lo dirò. Mi sento bene ora. Ho giocato due partite e non ho sentito dolore. Però bisogna stare attenti. Devo ascoltare i segnali che mi dà il corpo.
Questo era il milanista Ibrahimovic. Don Biancalani, che cosa sta succedendo nella psiche dei calciatori italiani?
Bisognerebbe allargare il discorso su questo. Diciamo che il nostro campionato è un campionato particolarmente stressante rispetto agli altri. E questo in genere nei calciatori, anche i pochi grandi rimasti, perché si sta parlando di Ibrahimovic che poi ha fatto un ritorno dal Barcellona, in genere ha un senso di rifiuto. Non so se sia per l'ansia del risultato dei tifosi, che però ecco qui creerebbe un po' di scompiglio. È vero che da una parte c'è la pressione dei tifosi, però dall'altra parte tutta questa attenzione nei loro confronti fa sì che il loro ingaggio sia elevato. Quindi non lo so, certamente c'è un po' questo rifiuto verso il calcio italiano e verso tutto quello che ci sta dietro. Non ci dimentichiamo che tantissimi talenti del nostro campionato, anche stranieri, sono andati in altri campionati esteri.
Antonio Menenti.
Lo stress in questo caso si dovrebbe combattere in molte maniere e d'altronde non è che andiamo noi ad insegnare ai giocatori quello che devono fare. Fanno un mestiere particolare, si allenano, giocano, il campionato italiano è molto pesante, ma dovrebbero trovare diciamo così, i loro spazi come tutti quanti. D'altronde ci sono persone che lavorano altrettanto, sono altrettanto stressate e cercano di trovare i loro rimedi. Quindi, per carità, tutto va bene, però ognuno deve guardare a se stesso e prendersi le pause quando si necessita.
Castellani, lo stress dei calciatori italiani, dobbiamo dirlo a onor del vero, però è ben ripagato. Allora, il sistema sta implodendo dall'interno, è eccessivo dirlo?
No, secondo me è eccessivo, anche perché insomma qui stiamo parlando anche un po' di un caso limite. Innanzitutto parliamo di un giocatore straniero che rappresenta il giocatore più pagato nel nostro campionato. Io scinderei il problema su due ordini, un ordine psicologico e un ordine fisico. Dal punto di vista psicologico, ascoltando questa intervista a Ibrahimovic, viene fuori innanzitutto uno che dice che non ho più il sacro fuoco del calcio, significa che il personaggio è molto appagato, anche perché insomma negli ultimi anni si calcola che abbia guadagnato qualcosa come 100 milioni di euro. Dal punto di vista fisico, questi calciatori giocano tanto e si allenano poco, e questo che significa? Che spesso incappano in infortuni. Il numero di infortuni è aumentato tantissimo e forse quindi il discorso dei tanti sacrifici per poi dopo doversi curare continuamente con farmaci per rientrare in pochissimo tempo, è chiaro che si sottopone a uno stress incredibile e loro hanno continuamente la paura di farsi male e di saltare degli impegni importanti.
Castellani, anche perché... hai centrato il problema, perché molte squadre sono alle prese con infortuni muscolari in queste ultime giornate, e questi infortuni muscolari poi vengono curati con farmaci, e qui la nostra fantasia potrebbe galoppare.
No, io non ti ripeto, non lascio aperto qualsiasi ipotesi. È chiaro che nell'arco di due mesi siamo di fronte al secondo caso di patologia neurologica all'interno della stessa squadra. Insomma, viene da pensare, se poi dopo ci aggiungiamo tutti quelli che dicono che sono stressati, che a 30 anni già vogliono chiudere la carriera, c'è da andare un pochino a fondo. Poi, per non parlare di questa crisi dell'altra squadra milanese, l'Inter, che ha praticamente una squadra intera che è ferma in infermeria per tutti gli infortuni di cui parlavamo adesso.
Don Biancalani, questi infortuni muscolari, molto più lievi di quello che ha Cassano, che ha Gattuso, che cosa significano secondo te?
Che non c'è spazio di recupero all'interno del post partita, diciamo le riunioni, le sedute defaticanti non vengono più fatte perché si gioca ogni due giorni e mezzo, mentre l'impostazione precedente era almeno di 5-6 giorni di stacco. Questo crea che evidentemente è come quando c'è un uso più elevato muscolarmente parlando, è chiaro che poi il corpo ne risente, e qui c'è lo stress fisico e lo stress immediato proprio che in cui non c'è la fase di recupero.
Tutto questo non pone degli interrogativi secondo te nei vertici di chi gestisce il calcio italiano? Cioè tutto viene accettato senza battere ciglio, o peggio magari gli viene dato poco conto, poco peso?
Credo che sia una cosa che viene relegata proprio in un angolino, perché come si sa lo spettacolo deve continuare. Quindi il problema dei calciatori, del loro stato fisico, non riguarda le alte sfere del calcio, assolutamente. Se no a questo punto qualcuno si sarebbe domandato il perché l'Inter si trovi in quella posizione malgrado i giocatori non siano cambiati di tanto. Qualcuno si sarebbe domandato come altre squadre che sono adesso giovani, che hanno fatto un itinerario differente, si trovino nelle alte sfere della classifica. Qualcuno si domanderebbe come mai una signora squadra che si chiama Udinese vende 3-4 giocatori importanti e si trova comunque nelle alte sfere cambiando e mettendo dei giovani. Queste sono domande che si dovrebbero fare gli addetti ai lavori, ma alla fine non se le fa nessuno.
Don Biancalani e Castellani, perché l'Associazione Nazionale Calciatori, l'associazione che raccoglie gli allenatori, non pongono questi interrogativi ai vertici del calcio italiano?
Perché porre certi interrogativi metterebbe in crisi nuovamente un sistema che ha trovato con grande fatica un equilibrio tra business e resa dello spettacolo. Quindi non lo so, il problema, gli interrogativi ci si pongono sempre quando c'è uno stato di necessità, quando siamo in uno stato di abbondanza si fa finta che non ci siano i problemi.
Castellani.
La risposta è già stata data. Io penso che per tornare a un calcio più umano basterebbe eliminare un piccolo monstrum, quello che è diventato la televisione. Quindi diciamo che il calcio meno Appunto, il calcio meno televisivo sarebbe un calcio più umano, con delle problematiche come quelle di cui stiamo discutendo che verrebbero quasi azzerate, ma questo è praticamente impossibile, quindi ci ritroveremo costantemente a parlare di questi problemi.
Forse più che eliminare la televisione può essere rimodulata, ridimensionata, sì, in qualche modo.
I contratti televisivi con la televisione che monopolizza il sistema calcio, se diventasse il terzo o quarto fattore dei redditi delle società, degli introiti delle società, probabilmente avremo un calcio diverso.
Andiamo a parlare del campionato di ieri. Fa paura questa Lazio, secondo te, Castellani?
Sì, secondo me può iniziare a diventare un po' la mina vagante di questo campionato, perché se consideriamo che ha preso addirittura 14 di 18 punti che ha totalizzato in trasferta, dalla dimostrazione che se migliora un po' all'interno delle mura amiche dell'Olimpico, questa diventa veramente una squadra pericolosissima, anche se in questo momento credo che la protagonista veramente da guardare con occhio abbastanza interessante è la Juventus di Antonio Conte, che potrebbe diventare l'antimina a tutti gli effetti.
Don Biancalani.
La Juventus non ha le coppe, il Milan ha l'incognita se andare avanti o meno in Champions, non tanto che non voglia andare avanti, ma certamente sono cose che poi nell'arco della stagione, se il Milan dovesse appunto andare avanti, ottavi, quarti, semifinale, poi alla fine nel rush finale potrebbe sicuramente pesare sulle gambe dei suoi atleti.
Menetti, non possiamo non parlare del centesimo gol del capitano della Lazio, Rocchi.
Una bella parentesi per un giocatore che è stato sempre molto tranquillo, non si è mai messo a fare la prima donna, come si suol dire. È da rispettare e da stimare, perché quando c'è stato da andare in panchina lo ha fatto senza dire nulla, lo ha fatto con tutta la sua onestà da bravo calciatore, continuandosi ad allenare e tutto. 100 gol con la Lazio sono un bel traguardo, importante veramente.
E allora parliamo di Roma e di Lazio, andiamo a fotografare i due momenti di queste squadre romane, il primo con il tecnico della Roma Luis Enrique, il secondo momento con il tecnico della Lazio Reja. Ascoltiamo e poi ne parliamo insieme.
No, per favore, come vado a fare io la colpa a un calciatore giovane? È impossibile. Qui sempre che c'è una colpa è la mia. Io sono il massimo responsabile di tutto quello che succede malo alla squadra. Non per oggi, per sempre. E lo dico davvero. Il massimo responsabile sono io. Di tutto. Quando tu vedi uno che si despista, che è distratto, è colpa mia. Non passa niente. Quello è lo che succede, è come io vedo il calcio. Ma che cosa vuole che ti dica? Abbiamo bisogno di più cattiveria nell'area avversaria, più contundenza e essere più forti, tantissimi forti, in più in il proprio area. Se no, non vince a nessuno. Questo non cambia il mio pensiero. Non era una strada, lo sapevo, facile. Continuo a fare, come sempre, il mio lavoro, a preparare la partita, a parlare del calcio piazzati.
La nostra consapevolezza è quella di essere un buon gruppo, una buona squadra con delle buone qualità, e bisogna cercare di fare il massimo possibile, raggiungere gli obiettivi il più possibile in alto. Non ci sono attualmente delle mete da raggiungere, noi bisogna giocare partita per partita e cercare di cogliere il massimo possibile. Se tu c'hai qualità all'interno dello spogliatoio, soprattutto credi in queste qualità che hai, è chiaro che puoi avere sicuramente dei vantaggi, però l'ho già detto, lo ripeto una volta per sempre, siamo all'inizio. Avete visto un campionato anomalo, non c'è un pronostico fisso.
E questo era Reja, tecnico della Lazio, prima Luis Enrique, tecnico della Roma. Castellani, parliamo della Roma. Secondo te lo spogliatoio? Io credo che la debolezza della Roma e la forza della Lazio siano proprio nello spogliatoio. Secondo te lo spogliatoio sta ponendosi delle domande in questo momento sul lavoro di Luis Enrique nella Roma?
Secondo me se lo stanno ponendo anche soprattutto i dirigenti, in questo caso anche magari qualche senatore della Roma, però secondo me non si possono fare delle distinzioni se non si va a guardare in profondità quali sono i due progetti. La Lazio è un progetto che è cominciato quasi da 2 anni insieme a Reja, che ha preso questa squadra che stava retrocedendo e è stata costruita con un pensiero basato su quelle che sono appunto le esigenze del tecnico, con dei giocatori importanti che sono arrivati come quest'anno, come Sissé e Klose ad esempio in attacco, che stanno facendo la differenza. La Roma ha sposato un progetto nuovo fatto di giovani che vanno aspettati, perché la loro crescita non può essere immediata, e se la Roma in questo momento fosse stata ai primi posti, credo che veramente sarebbe stata la sorpresa del campionato, perché in questo momento tutta questa massa di ragazzini che sta mettendo dentro e che giocano secondo me anche un buon calcio va aspettata con un attimo di pazienza. È chiaro che però i risultati potrebbero determinare addirittura un ribaltone, soprattutto poi con l'avvento di Baldini, qualcosa mi fa pensare che presto potrebbe arrivare un allenatore importante sulla panchina della Roma.
Ma credo che l'ombra di Ancelotti cominci a aleggiare su Roma, quindi o Ancelotti o un grande tecnico. Il fatto stesso che prima la società parlasse di fiducia illimitata nei confronti del tecnico e adesso guarderemo i risultati, questo mi fa pensare che questa panchina travalli e come.
Questo è un giudizio, è una riflessione molto acuta. Menenti, tu sei tifoso della Roma, si va verso un possibile cambiamento del tecnico oppure è ancora molto presto?
Credo che non ci sia un avvicendamento del tecnico, soprattutto perché è una mentalità da manager, ci dice che non si buttano i soldi dalla finestra. E quindi mandar fuori un allenatore, anche se non fa benissimo, però sta portando avanti un nuovo progetto, significa comunque buttare soldi dalla finestra. Non è nella mentalità manageriale della nuova società, uno. Seconda cosa, se andiamo proprio ad analizzare le sconfitte della Roma, come diceva Castellani, che oltretutto offre un buon calcio, il problema è tutto nelle disattenzioni della difesa, in cui non ci sono proprio i giovani dietro. Abbiamo visto delle persone che sono oramai di lungo corso della Roma stare ferme in quattro ad aspettare che magari qualcuno vada a colpire di testa.
Quindi Castellani da venire a chiudere, sono i veterani che stanno deludendo e tradendo la Roma?
Assolutamente sì, e io spero che dia una mano invece a Enrico a salvarsi, perché merita appunto tutto il rispetto e soprattutto ha portato una ventata nuova. Il nostro calcio è uno dei pochi allenatori che quando perde non dà la colpa all'arbitro, e questo mi sembra un segnale importante.
Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, buon lavoro.
Grazie.
Don Biancalani, la domanda invece riguarda la Lazio. Abbiamo visto una squadra costruita dal rischio retrocessione di qualche campionato fa a una possibilità di primeggiare di oggi. Nella Lazio, oltre che al portafoglio, ai soldi, si guarda molto all'elemento umano, alla programmazione, a mettere insieme persone che hanno anche una certa caratterialità, una certa ricchezza umana?
Beh, sicuramente il fatto che abbiano dato via Zárate, abbiano cercato di ricostruire lo spogliatoio sotto un certo verso, è stato molto positivo, ma soprattutto Rea, che si è sentito molto investito dalla società, soprattutto nelle sue scelte personali. Ricordiamo Klose e Sissé, giocatori che gli stanno dando una grande mano per portarlo in alto.
Grazie anche a Don Leonardo Biancalani in collegamento dall'Isola d'Elba. Siamo in conclusione. Oggi una trasmissione che ha voluto prendere lo spunto dalla malattia di Cassano, ma andiamo a vedere fuori dal calcio quello che succede. Menenti, un telegramma finale.
Ma non proprio fuori dal calcio. Volevo ricordare un signore che corrisponde al nome di Giulio Campanati, che ci ha lasciato a una veneranda età. È stato uno dei più grandi arbitri italiani, l'Antonio Bello per eccellenza, di vecchia data, calcolando che comunque ha stabilito un record, è diventato internazionale a 32 anni. Ci piace ricordarlo così, un grande uomo.
Grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodio è tutto, la linea per lo sport torna alla regia.